presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone trasandate, quelle che pur potendo avere cura del loro modo di presentarsi, non lo fanno, quelle a cui manca sempre qualche bottone, con la cerniera della patta tenuta su da una spilla o da una graffetta, quelle un po' fanè, con le camicie stropicciate, i maglioni coi pallini, le stringhe delle scarpe spaiate, quelle a cui amici e familiari impietositi regalano magliette nuove, calzini in quantità, per vederseli poi davanti sempre assemblati a caso, spaiati e col buco sull'alluce. Questo giovedì 25 giugno è tutto per voi, anche se probabilmente finirà in una busta insieme ad altre cose inutilizzate.
Una busta che ho lasciato lì da 4 mesi e dico, ma la devo mettere a posto.
Io li chiamo le buste fantasia, quelle che vengono utilizzate in qualche modo per fare ordine.
Ma quante ne ho?
E poi dentro c'è di tutto, sono veramente delle miscellane, veramente in cui c'è di tutto.
Ma come ti ringrazio per questa dedica, è un piacere. E non sono solo, guarda, stanno già arrivando tutti i trasandati.
Ma sì, perché i trasandati in realtà non è che non possono prendersi cura di sé, è che non lo fanno.
Ma no, ma...
non hanno tempo, hanno altri pensieri.
Ma noi siamo dei pacifisti,
un po' svagatelli.
Ma sì, ma siamo un po' degli utopisti, siamo gente che crede che l'umanità va avanti così anche senza ordine, per inerzia. Rispettiamo, come dire, il cosmo,
il flusso dell'universo. Già.
Mentre voi ordinati, un po' ossessivi, sempre lì, dai, rilassatevi, un calzino per terra ogni tanto.
Ogni tanto.
Oh sì, una patta che non ho fatto riparare bene.
Da quanti mesi?
Un po'.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buongiorno. Vabbè, piccoli siparietti che succedono a frequentarsi tanto. 25, 25
che giornata
giugno.
È? Che giornata è?
Bah, intanto stato d'emergenza in Venezuela per un terremoto sopra il 7, quindi comunque bisogna guardarlo, speriamo niente di grave.
E poi queste basi, le abbiamo date o non le abbiamo date?
Ste basi. Guarda, avremo una risposta molto chiara.
Sì.
Ed è, hanno ragione tutti.
Tutti?
Sì.
Che bello.
Hanno ragione tutti, e questa è la cosa divertente. E la seconda cosa è, ma lo sapevano tutti. Ma infatti di che cosa stiamo parlando? Sai che cosa dicono gli Strokes?
Che cosa dicono?
Dicono the adults are talking.
They're complaining, all educated. You are
Gli Strokes.
Maybe not tonight, eh? Gli adulti stanno parlando. Prima segnalazione di oggi arriva dalla stampa, è una di quelle su cui metto un po' le mani avanti, perché dall'intervista sembrerebbe essere un romanzo interessante, però poi all'atto pratico, leggendolo, potrebbe anche rivelarsi così un giochino.
Una cagata pazzesca.
Non volevo dirlo, ma
beh,
diciamo,
lo dico io, carazzata Potionkin. Esatto. Intanto non hai ancora detto né autore né nome, quindi.
Perché sto prendendo larga, tipo.
No, dico, sto parlando senza, cioè non
senza
sto insultando
cognizione,
nessuno.
No, esatto. Infatti, in generale, potrebbe rivelarsi appunto un giochino intellettuale un po' senza anima, anche perché così ho un po' di sempre prendo un po' le distanze dagli scrittori svizzeri ultimamente, dopo che mi avevano detto che i romanzi di Joel Dicker erano belli, tipo La verità sul caso Eric Heber, ecco, poi da lì in poi ho avuto un po' di dubbi. Comunque, stiamo parlando appunto di uno scrittore svizzero che si chiama Christian Kracht, il suo romanzo si chiama Air e oggi ne scrive Giulio D'Antona sulla Stampa, che appunto scrive un po' un peana all'inizio, perché dice: il romanziere svizzero Christian Kracht è un viaggiatore tra i mondi, quello tangibile e quello della narrativa in cui tutto è possibile. È quello che Thomas Pynchon definirebbe l'uomo dei sogni, cioè un sognatore in grado di plasmare nuove realtà. Nel suo ultimo romanzo, Air, parte dall'esistenza malinconica e trita di un designer di interni ossessionato dai colori perfetti e trasferisce le sue esili convinzioni in un mondo che è contemporaneamente passato e futuro, medioevo brutale e fiaba gotica, e che riflette a suo modo, e al di là delle intenzioni dell'autore, la deriva bidimensionale che sta prendendo l'esistenza consumistica e contemporanea. Dice Christian Kracht: tutta la vicenda di Air, scritto Air, ruota attorno a un quadro mediocre, un dipinto medievalista che raffigura Merlino a piedi e Lancillotto a cavallo. Volevo che i miei personaggi entrassero nella zona piatta del dipinto, che tutto diventasse piatto, semplicemente testo, un testo piatto, che rimanesse l'essenziale, anche la piattezza del linguaggio è importante. I due mondi nei quali il libro è diviso sono scritti in modi molto diversi. Il mondo extraplanetario ha uno stile elementare, volevo che suonasse come prodotto dall'intelligenza artificiale o come una serie Netflix scritta male. Da una parte c'è il nostro mondo, votato alla tecnologia sempre più penetrante e connessa alle nostre vite, e dall'altra una dimensione medievale, violenta e crudele, dove non c'è altro che la mera sopravvivenza. L'ossessione contemporanea per la perfezione visiva, per l'equilibrio, per il minimalismo è diventata una gabbia nella quale siamo costretti a vivere e a muoverci, condividendo tutte le stesse opinioni omologate. Paul, il mio protagonista, è un home stager, una specie di arredatore che prepara le case destinate alla vendita. Costruisce una sorta di immagine ideale di come dovrebbe apparire una vita, sistemando gli oggetti nella scena solo perché siano appetibili per i compratori. Mi affascina il design in generale, mi incuriosisce quanto possa diventare totalizzante, come una cosa così poco importante possa essere presa tanto sul serio. Il lavoro di Paul è quello di produrre illusioni. È la quintessenza dell'esteta. L'apice lo raggiunge quando va sulle isole Faroe ad arredare un ristorante iperminimalista con un solo tavolo di pietra perfetta, dove prenotare con 7 anni di anticipo, che serve alghe essiccate e pesce lasciato marcire all'aria salmastra. Questa è la sua vita, le sue preoccupazioni, finché non viene catapultato in un mondo dove deve veramente lottare per sopravvivere e finalmente è realizzato. C'è una morale? Gli chiedono. Non lo so, sono problemi dell'ultimissimo capitalismo, ideali borghesi decadenti. Quale nuova esperienza possiamo desiderare per liberarci dell'impasse della nostra esistenza? Volevo prendere una persona che rappresentasse l'ultimo stadio dell'essere umano contemporaneo e saranno felici i designer e gli arredatori essere presi come ultimo stadio dell'essere umano contemporaneo e collocarla in un luogo che somigliasse a una fiaba.
Però fa ridere almeno, cioè ha una sua, si pensa al Salone del Mobile di Milano.
Esatto,
cioè.
E tutti quelli che gli urlano a lavorare.
Potrebbe
ecco,
starci.
Diciamo, lui ha un po' realizzato questo mondo, prende questo ideale design e lo manda in un mondo dove deve difendersi e lottare per la sopravvivenza. E che gli chiedono, ma gioca con l'ironia? E lui, no, affatto, sono più di 30 anni che cerco di evitare il più possibile l'ironia, perché scherma la realtà, è una via di uscita semplice, invece la narrativa deve indagare le vie complesse. L'ironia funziona come una membrana tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Vorrei fosse possibile mostrare i sentimenti autentici senza che vengano temperati dall'ironia. Oggi in letteratura si abusa dell'ironia per nascondere le proprie vere intenzioni. È diventata una forma di protezione. Io non riesco più ad avere a che fare con l'arte contemporanea, ad esempio, perché a un certo punto si è trasformata in una continua risposta ironica alla realtà. Andy Warhol ha rovinato tutto, e anche Marcel Duchamp. Amo il XIX secolo e tutto ciò che è venuto prima. Si sente nostalgico? Siamo tutti nostalgici, specialmente di ciò che non abbiamo vissuto. Io lavoro molto sulla memoria, specialmente sulla sua dissoluzione e su quanto la memoria si trasforma in sogno. E non pensa che con la post-verità la letteratura debba essere attinente alla realtà? Assolutamente no. La narrativa deve fare quello che sa fare meglio, trascendere la realtà, uscirne, evadere. Andarsene dalla realtà per non finirne appiattita. Sta facendo dell'ironia? Non più, da 30 anni. E questa era un'intervista di Giulio D'Antona allo scrittore svizzero Christian Kracht a proposito del suo ultimo romanzo, Air, che è uscito per La Nave di Teseo.
E allora non posso credere che questo sia vero. Non posso credere. Phil Collins. Così, estate proprio. porti in qualche mondo allegro, no?
Allora, innanzitutto le segnalazioni arriva da domani e ho due cose da segnalarvi. Uno è un divertente articolo di Giulia Merlo sull'uso che Meloni fa a volte della cultura pop, ad esempio della sua citazione di Temptation Island che ha fatto l'altro giorno.
Vedi?
No, perché ha scritto questo titolo Giulia Merlo: Temptation Island è lo zeitgeist, utili consigli per il campo largo. E quindi magari Giulia ha ascoltato il nostro Temptation Campo Largo, là dove naufragano le alleanze, là dove c'erano Nicola, Angelo che si lanciava, c'era Renzi che gli lanciava le noci di cocco.
E Giuseppe.
C'era anche Giuseppe, sì, era lì, era Temptation Campo Largo. Ma no, non è questa la segnalazione che vi faccio. È un'intervista che Daniela Preziosi ha fatto ad Andrea Pennacchi, chiamiamolo così, il comico in realtà è un attore, un drammaturgo, sì, che è in giro, portando a teatro ben due testi. Uno è un suo testo che ha scritto lui, Alieni in Laguna, una sua ballata econarrativa, e l'altro invece è una piccola odissea, appunto tratta da Omero. Chi sono gli alieni in laguna? Gli chiede Preziosi. Beh, la cosa era partita con il significato più ovvio, quello di tutte le specie che abbiamo reso aliene, che abbiamo portato noi con i nostri traffici in giro per il mondo e che hanno invaso la laguna. Poi man mano che abbiamo lavorato su questo testo è venuto fuori che in realtà gli alieni in laguna siamo noi. E poi ha scelto un classico, perché la vita è un'odissea. In realtà quando l'ho letta non sapevo che era un classico. Mio padre si ostinava a tenere aperto lo stand dei libri alla festa dell'unità a Padova. Non ne vendeva quasi mai, ce li compravamo tra noi. Uno una volta si bagnò, pioveva spesso alle feste dell'unità, e mia madre lo salvò, questo. Era un'odissea, una garzantina in prosa, ce l'ho ancora. In quel periodo leggevo La storia infinita, Conan il barbaro. L'odissea mi sembrava facesse parte della stessa tradizione fantasy. C'erano parti un po' strane, sì, ma era divertente. C'erano mostri, belle donne. Poi quando ho cominciato a fare il narratore, sono andato a bottega, come fa un artigiano. E dunque sono andato da Omero a imparare. Che cosa ci dice Ulisse oggi? Che siamo fragili, ma non soli. Siamo di una famiglia che va indietro nel tempo. Figli di quelli che sono sopravvissuti, che hanno usato la metis, la capacità di adattamento. L'eroismo non è un monopolio di futuro nazionale, è di tutti. È quello che ha permesso alla razza umana di sopravvivere, anche nelle condizioni più difficili. L'Odissea è un manuale di umanità. In un momento difficile come questo, di grandi guerre e ritorni all'età del bronzo, ci ricorda che è possibile tornare a casa. E casa è tante cose. Oggi la cosa dirompente è la tecnologia. Non sono luddista, ma se accettiamo la metafora possiamo dire che sono tornati gli dèi ad agitarci. A muoverci è l'intelligenza artificiale, il monopolio della sua gestione. Oggi la guerra sembra fatta con modalità omeriche. Le sorti della battaglia le decidono le divinità dall'alto. Intendiamoci, io in ogni momento posso comunicare con tutto il mondo, ma la tecnologia apre porte a un nuovo pensiero magico, alla volontà di essere onnipotente. Pensa a quello che fa dei discorsi sull'Apocalisse, Thiel, che ha studiato alla scuola di René Girard. Io l'ho studiato per Shakespeare, lui per dominare il mondo. Lei si è inventato il personaggio di Poiana, un sovranista. No, un indipendentista. Non sono io che mi sono innamorato di lui, è lui che periodicamente mi possiede come un demone. Quando ho incontrato Poiana, era l'espressione più profonda e vera del cambiamento in atto. Un piccolo imprenditore che si era sbattuto, aveva pensato solo a lavorare e improvvisamente si trovava in un mondo che stava cambiando e quindi era furibondo e aveva tutti i nemici del mondo. Un personaggio in lotta con l'universo, omerico. Il Poiana è puro, non potrebbe mai andare al governo, non è fatto per il compromesso. Magari oggi vota Futuro Nazionale, ma il Poiana lo conosco perché frequento i bar dove vanno i piccoli Poiana quotidiani. Questi di Futuro Nazionale io non li conosco, conosco parecchi fascisti, ci vivo quotidianamente spalla a spalla. Ha raccontato la storia di suo padre, antifascista che torna dalla prigione e dice a un amico fascista sopravvissuto: «Se voi tornate, torneremo anche noi». È una storia vera? Mio padre credeva, e anche mia madre, che bisogna sempre stare in guardia, essere pronti a tornare a lottare per la libertà. Ma di sicuro non è efficace gridare costantemente «fascisti, fascisti», anche perché adesso Vannacci, se gli dici fascista, lui dice «come no, noi siamo la Feccia», se la gode e raduna attorno a sé ancora più consenso di quelli che fino a qualche momento fa si vergognavano di dirla. Il virus muta, ci vogliono anticorpi nuovi. E sì, gli anticorpi li vedo tanti ragazzi che si sono mobilitati, ad esempio, per votare il referendum, che però ancora non trovano i riferimenti e non andranno a votare i partiti che ci sono. E vedo persone che non riescono a comunicare le cose che vogliono fare. Lei fa spettacoli al Centro Sociale Rivolta di Marghera, alla Festa di Mediterranea Saving Humans, è un autore impegnato? Impegnato è quello che va a salvare la gente in mare. Io sono un teatrante, cerco di fare cose che possono essere utili. Se possibile ospito i ragazzi di Amnesty o di Emergency, ma non mi definisco engagé. Sono solo uno che non ama vedere la gente che affoga. Il teatro ha ancora il potere di farti uscire, di respirare insieme e qualsiasi cosa tu abbia visto, farti consapevole di essere parte di una comunità. E allora sì, è una forma di resistenza di cui mi sento parte. Queste sono le parole di Andrea Pennacchi, intervistato da Daniela Preziosi. Non dice niente di nuovissimo, però dai.
Però è molto informato sull'attualità, sai? Perché tra poco leggerai le esatte parole che usa Pennacchi, sono le esatte parole che vengono usate anche nella cronaca su Vannacci Alemanno oggi.
Proprio, ma già perché
esatte.
Sì, sono andati a cena
esatte,
insieme.
Bravo Pennacchi, attenzione. Allora, facciamo questo patto. Io ti faccio sentire questo Matty Groves,
okay.
Una delle ballate celtiche più antiche. Questa è una versione dei Fairport Convention 1969, dura 9 minuti e tu inizi a raccontare quando vuoi dell'ultimo
mi
turno.
Mi piace perché è un po' lisergica, vai.
Certo.
Leggevamo Andrea Pennacchi che parlava del uscire, andare a teatro come una forma di resistenza e dal manifesto un articolo di Daniele Balicco ci dice che leggere invece è la vera diserzione. Si parte dal libro Ultima lezione XX secolo di Daniel Link, uno scrittore, docente e saggista argentino, uscita per Cronopio. Nasce come un commiato accademico, questa ultima lezione, pronunciata nel giugno 2024 nell'aula magna della Facoltà de Filosofia e Letras della prestigiosa UBA, cioè l'Università de Buenos Aires. Un commiato dunque, ma soprattutto un saggio, una confessione, un testamento intellettuale. La tesi di fondo è netta. Non stiamo vivendo la crisi dell'umanesimo, ma la sua dissoluzione tecnica. Quel processo per cui i soggetti si sono fusi impietosamente in codici algoritmici. L'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia, è la forma contemporanea della domanda a cui l'umanesimo aveva cercato di rispondere per oltre 2000 anni. Come si forma un soggetto e come si può garantire la sua continuità? Come la si addestra, attraverso quali discipline e soprattutto attraverso quali letture? L'intelligenza artificiale risponde a questi interrogativi plurimillenari, cancellando la domanda e sostituendo il soggetto con una funzione presupposta. Ma il cuore del libro non è tanto in questa diagnosi, è nella proposta politica che Link accuratamente incastona dentro un'espressione memorabile. Dobbiamo leggere come i neri e vivere come i fiori. Allora, leggere come i neri è un'idea che viene da una lezione di Vicente Rossi, un filologo selvaggio rioplatense, che nel 1926 scrisse un testo che riscrive la Genesi, immaginando i neri come coloro che fuggono da Dio prima che questi completi la sua opera. Esseri dell'incompletezza, dunque, ma liberi. Il nero per Rossi e per Link si costituisce in opposizione all'autorità, nella fuga dell'origine, soprattutto dal suo comando. Leggere come i neri significa questo: disertare il potere che si nasconde nel canone, nella gerarchia filologica, nel sapere dell'impero, e l'impianto è esplicitamente decoloniale. La seconda idea viene invece da Maurice Maeterlinck nel suo L'intelligenza dei fiori del 1907. L'idea è quella di vivere come i fiori. Il mondo vegetale, che si mostra così pacifico, rassegnato, è al contrario quello che si rivolta contro il destino nel modo più veemente e ostinato. Soprattutto Maeterlinck osserva che nel mondo vegetale il primo e peggiore nemico del seme è il ceppo paterno. I genitori, incapaci di muoversi, condannano i figli all'ombra. Non c'è semente che non abbia inventato qualche stratagemma per evadere dalla prigione paterna. Metafora elegante per un'antropologia post edipica e queer. Il fiore rompe il modello genealogico che fonda la soggettività occidentale, il padre, la legge, la riproduzione dell'identico. Link sa molto bene che il capitalismo digitale non è solo un orizzonte tecnologico, è una macchina di estrazione che colonizza il tempo, l'attenzione, il linguaggio, le forme elementari della relazione. Se gli eserciti coloniali marciavano con i filologi, oggi le piattaforme big tech hanno architetture algoritmiche che cartografano e governano i comportamenti su scala planetaria. Il selfie, e Link ha una pagina feroce al riguardo, è precisamente il punto in cui la soggettivazione si converte in autosorveglianza per l'apparato. La proposta di Link è conservativa nel senso più nobile e tragico del termine, conservare ciò che resta dell'umanesimo riletto in questa curvatura decoloniale post-edipica come forma di vita minore, come un frammento caotico di desiderio. Il modello che viene in mente è quello di un nuovo monachesimo laico e materialista, ora et labora, tradotto come studio e meditazione, lettura e cura, trasmissione e disciplina del tempo. Leggere bene, lentamente, insieme, è già quasi un atto politico, un dono che si fa a se stessi e agli altri. E questa è l'ultima lezione, XX secolo, di Daniel Link, uno scrittore argentino. Oggi ne scrive Daniele Balicco sul Manifesto.
Leggere bene insieme
è un atto politico.
È un atto politico. Pensa, noi leggiamo bene insieme. In qualche modo sì, dai.
Ci proviamo.
Ciascuno le sue parti, poi ce le scambiamo, facciamo un po' di qui, un po' di là. Sono arrivati di là? Sì,
sì,
hanno acceso,
si è accesa
la luce,
è tutto pronto. Sono le 6:30, è il momento della prima edizione del Giornale Radio, questa mattutina a cura di Omar Caniello e Luigi Ambrosio. Noi torniamo tra poco e parliamo del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
E vediamo un po' le previsioni del tempo di oggi con il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese e con Simone Scapin. Come vedi, non ho aggiunto nulla di mio, perché
no,
voglio
non c'è
essere,
niente da aggiungere.
Voglio essere stupita,
esatto,
dalla scienza, dalla meteorologia.
Simone.
Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con l'ondata di calore, abbiamo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Caldo afoso con temperature massime attorno ai 33 gradi in area pedemontana e fino a circa 37 sulla bassa padana. Avremo sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che potranno dar luogo a qualche isolato rovescio temporale nelle ore serali, ma senza coinvolgere la pianura.
Senza, come al solito, non ci coinvolgono, va
sì.
Bene.
Quelli delle colline non ci chiamano i voli. Ma ha ragione.
Sono soltanto i temporali loro.
La pianura sono dei rompiballe.
È vero. Scusi, l'abbiamo interrotta. Quindi niente temporali per la pianura.
E così anche domani.
Niente. E poi si proseguirà, esatto, anche nei prossimi giorni con ulteriore lieve aumento delle temperature.
Bene.
Riproviamo domani.
Ci riproviamo. Cioè, no, ma non è tanto per me. Io più o meno mi organizzo. È per i miei gatti che non sanno dove andare.
Eh sì, per i gatti.
Si infila nell'armadio.
Dai, lasciamo andare. Vabbè, Simone, lasciamo Scapina. Andare Simone Scapina. A cui però in sottofondo cominciamo a far sentire
una canzone. E la dedichiamo a lui.
Questo omaggio di fuochi nella notte, perché fa un caldo, ma nella notte di San Giovanni, perché ci siamo dimenticati
giorno,
ieri.
Grazie mille,
la notte
Simone
di San Giovanni.
La salutiamo, grazie per le previsioni, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Avete fatto l'acqua coi fiori? Vi siete sciacquati la faccia? No?
Niente, la bellezza non sarà con me quest'anno, mi spiace.
Vabbè, neanche io l'ho fatto. Sorde ai tonfi di corpi che vengono abbattuti. Tra poco arrossa il cielo della sera, sospeso tra azzurri spazi gelidi e lande desolate. Quietami i pensieri e le mani in questa veglia, pacificami il cuore. Devono andare, così vanno le cose, così devono andare. S'alzano sotto cieli spenti i canti di chi è nato alla terra ora, di volontà focose, speranze e da energie costrette si muove alla danza, 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 danza. Danza, 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 danza. Festa stanotte di misere tribù sparse impotenti di nuclei solitari. È raro di vedere insieme ancora. E s'alzano i canti e si muove la danza. E s'alzano i canti e si muove la danza. Muoiono i preti risentiti e vecchi. E muoiono i pastori senza mandrie. Spaventati i guerrieri persi alla meta, i viaggiatori, la saggezza impazzita, non sa l'intelligenza, la ragione nel torto, conscia l'ingenuità, ma non tacciono i canti e si muove la danza. Pietami i pensieri e le mani in questa veglia, pacificami il cuore. Oh, starei qua su questo giro tutto il giorno.
State danzando in modo ritmico e tribale.
D'altronde, così vanno le cose. Così devono andare. Ah, facciamo un cantacoro al prossimo San Giovanni? Dai, l'abbiamo saltato quest'anno. Potremmo fare un coro di San Giovanni, festa di San Giovanni coi cori. Lo proponiamo a Bachi?
Facciamo un falò.
Un falò con i fiori, l'acqua, tutto un casino.
Tutta una cosa un po' anche così.
E poi chi c'è?
Sciamanica.
Chi non c'è, non c'è.
Esatto. Chi è stato con me? Chi è stato?
Dove ci porti?
Mi porta al caldo perché sale ancora 5 vittime in Italia. Scrive il Messaggero, ce l'hai in prima pagina. Il picco è atteso nel weekend. Gli Uffizi riducono gli accessi. E la foto è di quella di turisti a Roma, in piazza Venezia, che cercano refrigerio alla fontana. Anche su Avvenire c'è la foto di una pasticceria, di un negozio che vende cioccolato, chiuso per mancanza di corrente. Il caldo non molla, 5 vittime. Oggi vertice del governo e allo studio misure per i più fragili in città blackout a raffica. 5 morti in 2 giorni e il ministro Schillaci convoca un vertice per tutelare anziani e bambini, ma nelle scuole dove sono in corso gli orali della maturità si boccheggia. Protestano studenti e professori. Il ministro Valditara chiede fondi per i condizionatori. Intanto si studiano soluzioni innovative per le case, vernici cool e tegole solari per respingere il calore prodotto dalle città, oggi in 17 col bollino rosso. L'altro giorno erano 15, ieri 16, oggi 17 città.
Eh sì, dalle regioni lo stop al lavoro tra le 12.30 e le 16, ovviamente il lavoro all'aperto, il lavoro in luoghi al chiuso non areati, eccetera, eccetera. Il summit al ministero fa la cabina di regia molto tardi, il ministero, cioè sto governo è in ritardo su qualsiasi cosa e lo fa adesso il vertice. I cambiamenti sul Corriere della Sera, scusate, Sylvie Goulard che ha pubblicato Il costo del cinismo, è una manager studiosa, eccetera, eccetera. Dice però una cosa interessante, dice: l'uomo crede ancora di essere la misura di tutto, spera che la natura si adatterà ai suoi bisogni, ma stiamo già consumando molto più di quanto possiamo, c'è cinismo, i cambiamenti sono necessari, la scienza lo dice, lo vediamo ormai ad occhi nudi, basta che in questi giorni andate in giro, ma i centri di potere fanno resistenza, commissioni, manager, governi e così via, è tornata pure la vecchia contrapposizione tra fine del mondo e fine del mese, no? Il famoso... come dire, bolletti condizionatori, ma è un falso, i primi a soffrire sono i meno abbienti, quelli che a Parigi abitano in pochi metri quadrati, nei sottotetti ad esempio caldissimi, non certo le elite, e con le guerre la dipendenza dal gas rende le bollette più care, insomma ci guadagnano sempre gli stessi, quelli che sono già al riparo e vi dicono che il cambiamento è tutta una truffa.
E per chi lavora invece sotto il sole non è arrivata una buona legge, ce lo dice Luciana Cimino sul Manifesto, ci racconta del decreto lavoro che è diventata legge ma è un bluff. È stata un'ordinaria giornata di lavoro in Italia, un agricoltore è morto, lavoratori in sciopero sono stati aggrediti, una baraccopoli ha preso fuoco con 4 braccianti feriti di cui uno grave. L'incendio invece si è sviluppato nel ghetto di Boscarello che fa parte del comune di Corigliano Rossano nella Sibaritide. A Prato martedì 250 imprenditori del Pronto Moda hanno tentato di forzare il picchetto che circa 80 operai stavano tenendo davanti alla fabbrica H con Sud Cobas per chiedere il rispetto del contratto di lavoro dei tessili. I lavoratori provenienti dalla Cina, dal Nord Africa, dal Pakistan e dal Bangladesh, dopo anni di turni di 12 ore al giorno a nero, avevano deciso di rivolgersi al sindacato per tutelarsi. Ieri 3 industriali sono stati arrestati. Eppure il decreto lavoro del governo, ieri diventato legge al Senato mediante il ricorso alla fiducia, non serve a intervenire su nessuna di queste fattispecie. Al netto dei soliti incentivi per le assunzioni, dei bonus, del conio dell'espressione salario giusto, la legge, come rilevato da opposizioni e sindacati, è un bluff, anche perché reintroduce la possibilità di validare i contratti pirata.
E Chiara Saraceno demolisce definitivamente la questione del salario giusto a pagina 27 della Stampa, lo confronta col salario minimo, dice salario minimo legale, soglia di 9 euro lordi ad esempio nella proposizione delle opposizioni unite in Italia, al di sotto della quale non si può andare, criterio minimo di adeguatezza al dettato costituzionale, quello che il salario deve essere degno e garantire la libertà delle persone senza indebolire il potere contrattuale dei sindacati, ovviamente, perché poi si può negoziare a partire da 9 euro, molto semplice, anzi è un vantaggio in teoria per i sindacati, no? La definizione di salario giusto contenuta nella legge invece prende come riferimento proprio la giustizia del trattamento economico stabilito dai contratti nazionali, ma significa che l'importo varia a seconda delle categorie e quindi che gli imprenditori potrebbero decidere di applicare contratti di uno o di un'altra categoria per avere salari più bassi. Inoltre il salario giusto potrebbe essere anche di 5 euro lordi, allora là dove anche i maggiori sindacati sono deboli, e 5 euro lordi, Chiara Saraceno sta sicuramente facendo riferimento al contratto multiservizi che fermò, ai noi, anche la CGIL qualche anno fa, poi ovviamente rinnovato al meglio. A differenza del salario minimo legale, la sua applicazione insomma è lasciata alle decisioni delle imprese. Il salario giusto è una, quella sì, diciamo, cagata pazzesca.
Oggi sui quotidiani due notizie che riguardano la Sardegna e i ricchi, scusate la semplificazione ma è così. Su Repubblica in prima pagina: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni.
Là, pure col vulcano?
Sì,
lì.
Villa Certosa finisce agli Emiri, venduta dai Berlusconi agli Altani, il finto vulcano che erutta, i 1000 cactus e le feste, la casa delle favole del CAV, si ricordano le feste con Vladimir Putin, la bandiera Fontana quando ha ricevuto Tony Blair e sì, la moglie.
Il Corriere lo fa con una certa nostalgia.
Ah, sì, addirittura. Sì. Io mi ricordo le foto con Topolanek nudo, vabbè. Ma,
ecco, vedi?
Facevano tutte queste foto così un po' aggressive. Albania, il turismo vince sulla natura, e questa è una storia. E poi c'è un'altra storia che riguarda la Sardegna, che è un po' simile.
Siamo su Extra, l'inserto ecologico del Manifesto,
sì,
giusto?
Sì, il fatto della settimana è Sardegna, scontro totale sul resort dei super ricchi. È un po' che se ne parla, perché appunto è una vicenda analoga a quella in Albania. Mega resort di lusso sulla costa sarda di fronte all'isola di Tavolara. C'è stato il no della regione, della soprintendenza ai beni paesaggistici, ma il governo Meloni poi ha sbloccato i lavori scavalcando i vincoli di tutela ambientale. Questo ha scatenato la reazione della presidente della regione Todde, che ha presentato un ricorso al TAR e una petizione contro il progetto, che ha raccolto in pochi giorni 70.000 firme. Racconta Filippo Costantino Cosso.
Scusate, magari glielo facciamo raccontare uno di questi giorni.
È una storia interessante.
Prendiamo appunti per Luisa Nannipieri. Allora, qui ti sorprenderò, perché sì, dopo ballate, cose morbide, preparatevi a sudare per un attimo, ma veramente, come dire, protesterete per tutto ciò. La canzone me l'ha proposta Sciauchi Senussi, faccio subito il coniglio, lo dico, però è bellissima. Nobody Speak, DJ Shadow. Potete anche saltare sul letto se volete. Nobody try it, why everybody quiet? Rocket, Ice and Mickey D's who wanna riot. One order of that big beef, no little mama diet. Chopper on me and my aims, ain't one no Kobe Bryant. High trip, wet them up, striding, don't pass your luck. Booty cheeks, they clenching up, they flinch for us. Only reason they afraid of them, cause they an inch from us. Just enough in Billy trucks, we black and buff and rich as fuck. Sucker! Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
Till a cracker get attention. Ooh. Really giving state versus OJ Simpson.
But ain't that nigga did it?
Doesn't matter, he's acquitted. Now everybody wanna catch a snitch like Quidditch.
Man, listen.
Man, fuck that. They fuck with us, we fuck them back.
So tell them all to suck on that like chicken fat.
You fucking ass.
Kill them off, no Zodiac.
And ain't no need to hold me, Jack.
Until we get some justice,
we'll be leaning back
like Joey Crack.
You wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
DJ Shadow, perché no?
Ah, per me sarebbe un no, però vabbè,
per me,
ma ogni tanto bisogna variare,
ma
perché sì, comunque i gusti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici non sono i miei, quindi bisogna essere vari in modo da venire incontro a tutti, più o meno. Allora
sì, adesso facciamo il meno, adesso ci occupiamo del meno, dai.
Sì, adesso per quelli sono un po' meno aperti all'opinione degli altri. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, scrive Francesco Bei oggi su Repubblica, che dice: avrebbe potuto essere una scena memorabile alla Blues Brothers con Elwood Vannacci che raccoglie il fratello Jake Alemanno fuori dal penitenziario e lo porta via sulla vecchia Cadillac. E invece no, il generale ha dato buca e rimandato l'incontro alla sera, grigliata sarda a Roma Nord. Cambiare è cambiato Alemanno, nel senso che adesso sembra un Ronin, un Mishima con la katana, il samurai uscito di cella e deciso a fargliela pagare a quelli che nella sua visione hanno trasformato la destra italiana in una sottomarca globalista, in una succursale del Partito Popolare Europeo. In cima alla lista un nome, Giorgia Meloni. Ha fatto un percorso che l'ha portata ad essere conservatrice, ma la verità è che in Italia non c'è proprio nulla da conservare. Noi con Vannacci vogliamo il cambiamento, noi siamo la destra sociale. Meloni è diventata liberista. Zac! Nessuno di Fratelli d'Italia si è fatto vedere a Rebibbia. Seduto su una panchina, in un ristorante a 200 metri dal carcere dove un centinaio di ex missini si sono ritrovati a pranzo per festeggiarlo, l'ex sindaco di Roma racconta: «Io ero un leader di Fratelli d'Italia, adesso mi è rimasta solo una grande amarezza», anche se dice di non cercare candidature.
Sì, Alemanno è un po' dappertutto. Allora, Alemanno libero e paladino dei detenuti, purché siano bianchi. L'ex sindaco di Roma esce da Rebibbia, sposa il progetto di FN a cena con Vannacci, dice che ha fatto il carcere ovviamente da innocente. Gianni erano un centinaio ed erano tutti camerati lì fuori ad attenderlo. E poi il discorso che il fatto che gli stranieri sono razzisti con gli italiani in carcere, perché sapete è stato molto portato sul palmo di mano Alemanno, detenuto modello che ha scoperto il carcere, ha scoperto la vita ingiusta dal punto di vista, diciamo, delle condizioni umane che si hanno nei carceri rispetto a quello che dovrebbe garantire lo Stato italiano, ma ovviamente rimane sempre il suo razzismo. Su Domani invece, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci. Roberto Vannacci lo ha detto senza esitazione e tentennamenti, e qui torniamo a Pennacchi che hai letto prima, Cinzia: noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo. Insomma, figli di nessuno mica tanto, perché i parlamentari da qualcuno sono stati messi lì ed eletti, tutti da Lega, da Fratelli d'Italia e da altre cose. Adesso, come dire, fanno i fasci, però con, diciamo, i voti degli altri. Un'operazione neanche originale di marketing elettorale per portare a votare chi sulla sponda più a destra non ha una casa, non si riconosce più in Lega e Fratelli d'Italia. Non c'è solo Gianni Alemanno, Enrica Riera e Nello Trocchia su Domani fanno un elenco di personaggini che hanno in comune, come dire, un'attitudine alla violenza, all'intimidazione, al passare rapidamente alle mani. Ultima segnalazione, primi riscontri al pentito, ultima segnalazione rispetto alle destre, primi riscontri al pentito, Davide Milosa, pagina 8 del Fatto Quotidiano: trema la politica al nord, nell'inchiesta Idra il collaboratore amico Gioacchino Amico, pentito dell''Ndrangheta, che aveva la tessera di Fratelli d'Italia, cercava di farsi accreditare per gli appalti negli ambienti della destra, è stato sentito 10 volte dai magistrati, ha fatto nomi di Lega e di Fratelli d'Italia, adesso trema trema la politica, attesa per l'informativa degli investigatori. Intanto gli imputati nel processo Idra chiedono di far uscire i sindaci con la fascia tricolore di avviso pubblico e dei laboratori antimafia. Bruttaria tira.
Sì, sulle prime pagine dei quotidiani oggi c'è anche la brutta storia dell'omicidio della giovane, lui si chiama Mirko Andreoni, è successo in Versilia, in prima pagina su Repubblica: meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie, ne scrivono Andrea Vivaldi e anche Alessandra Ziniti. Ha impugnato il suo fucile da caccia e ha sparato a bruciapelo nel cortile di casa contro la moglie e il figlio, due colpi, raccontano i vicini. Poi Piero Moriconi, 63 anni, è andato a mettere a posto l'arma, si è seduto su un muretto del giardino di quel terratetto sulle colline di Pieve di Camaiore e con lo sguardo nel vuoto ha atteso, a due passi dai corpi devastati della sua famiglia, Katie Andreoni, 52 anni, e Mirko, 24. Mi sono liberato di loro, ha detto all'arrivo dei carabinieri. Una strage familiare culminata dopo anni di tensione. I vicini dicono che sentivano spesso urla, soprattutto dopo che nel 2022 il figlio aveva fatto coming out dichiarandosi pubblicamente gay, e il figlio pubblicava spesso storie in cui diceva: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto piuttosto che gay, mio padre non lo accetta, mi ha detto che sono la rovina della famiglia, mi è stato detto meglio morto che gay, lo diceva in molte stories. In realtà mio padre ha detto che è brutto, diceva che preferiva che avesse un cancro piuttosto che fosse gay, e insomma la storia è finita così. E
poi fucilate.
C'è un'intervista di Alessandra Ziniti a una psicologa che dice, anzi alla presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi, che dice: in famiglia cresce la violenza, ora ci vorrebbe una legge contro l'omofobia.
Eh sì, e lo diciamo nei giorni del Pride,
dell'Onda Pride.
Esatto,
sì.
Ai noi speriamo ovviamente che almeno un ricordo, no, per Mirko. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime. Su molti quotidiani c'è il racconto del post sentenza, una lotta a mani nude. Niccolò Caratelli lo scrive così, ma lo scrivono, l'hanno detto loro, l'ha detto la loro avvocato Alessandra Balderini, hanno vissuto così negli ultimi 10 anni i genitori di Giulio Regeni, ma non hanno mai perso un briciolo di dignità, come sottolinea appunto la loro avvocata. Balderini nell'aula bunker del carcere romano di Rebibbia, solo un passaggio della sua accorata arringa finale al processo a carico dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore friulano avvenuto all'inizio del 2016, la procura ha formulato le richieste di pena, l'ergastolo, 3 condanne a 17 anni e così via, lo sapete, ma anche se è un crimine che ha colpito profondamente la comunità italiana, sono intervenuti i politici ieri, eccetera, ovviamente noi sottolineiamo insieme a Balderini e al Comitato Verità e Giustizia per Giulio Regeni il fatto di come tutto questo sia stato anche portato avanti con la determinazione, con il dolore sempre messo davanti a noi, ma con delicatezza, con sì. Insomma, un abbraccio.
Sì, sono le 6:58, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali e torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di giovedì 25 giugno, presto presto, ecco le prime pagine dei quotidiani. Molti titolano sullo scontro che sta avvenendo.
Praticamente tutti.
Tutti, aerei USA, bufera, Italia, NATO, scrive La Stampa. Il segretario dell'alleanza, cioè della NATO, ha detto 500 voli dal vostro paese all'Iran. Crosetto dice i trattati sono stati rispettati e Trump attacca l'Europa. Anche Il Giorno parla di bufera, Iran dall'Italia 500 jet USA, rutte scatena una bufera.
Invece La Repubblica parla di scontro sulle basi USA, ovviamente sulle frasi, il governo nega solo voli logistici. Per il Corriere della Sera è una tensione sulle basi NATO, vedete, sapete, il Corriere della Sera è il quotidiano del traliccio, c'è sempre alta tensione. Il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli, è polemica su rutte, qui come vedete si sposta l'oggetto non più sul fatto ma sul personaggio.
Sì, nel titolo di domani è più evidente il giudizio. Iran rutte svela il bluff di Meloni. Dall'Italia 500 voli USA. Il segretario della NATO, per placare la rabbia anti-europea di Trump, rivela i numeri delle basi italiane. Da mesi la premier si vantava dei no detti all'alleato. Su Manifesto il titolo è saluti e basi. La foto è quella di dell'ultima cena tra Trump e Giorgia Meloni.
Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, insomma un'asserzione. Dall'altra parte l'unico quotidiano della destra che ne parla è Il Giornale, in prima pagina in maniera abbondante, è il primo giornale che dice rutte il dissennato, le bugie del segretario dell'alleanza, quindi gli dà del mentitore, la sinistra bocca e accusa la premier.
Ma veniamo alla frase che ha detto il segretario della NATO. Sulla Stampa Marco Bresolin ci dice comprendo perfettamente la delusione di Donald Trump, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, quindi si tratta di un numero enorme. Ieri sera Trump è intervenuto ancora sulla questione, sottolineando di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Le dichiarazioni hanno subito scatenato le opposizioni a Roma, che hanno chiesto a gran voce spiegazioni al governo. Dal Rutte fa crollare le favolette di Meloni, del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, allo sconcerto per una vicenda gravissima, come l'ha definita Nicola Fratoianni di AVS. Altro che momento Sigonella, ha ironizzato il responsabile esteri del PD Giuseppe Provenzano, riferendosi all'atteggiamento del governo che aveva in qualche modo rivendicato il no alle basi americane, con il risultato di scatenare le frizioni tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Ministro Crosetto fa una ricostruzione che trasmette un messaggio dice che Rutte fa una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli. Il governo ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, mentre non ha concesso l'autorizzazione per le richieste arrivate al di fuori di questo perimetro.
E poi vedremo cosa vuol dire queste parole. Intanto Simone Cannettieri a pagina 3 del Corriere della Sera: questo è un tranello, dobbiamo reagire subito. Quando l'intervista di Rutte alla trampiana Fox News rimbalza in Italia, Meloni e Crosetto si chiamano al volo. La NATO non è stata coinvolta nell'operazione in Iran, perché lui dà questi numeri che secondo il governo sono fallaci, ma perché ha citato soltanto l'Italia e la Romania, sono colpiti dal tempismo. Rutte deve incontrare alla Casa Bianca Donald Trump e portare peraltro i risultati della sua mediazione europea, che vedremo tra poco. Il retropensiero è che ci possa essere proprio lo zampino di Trump. Meloni e Crosetto concordano un comunicato stampa dalla durezza inedita contro Rutte. Come hanno alzato la voce, hanno detto parole insensate. Le operazioni regolari, tutte classificate e quindi segrete, che hanno coinvolto le basi italiane, risultano essere 200 e non 500. Ah, quindi la differenza sta in questa roba qua. Tutte segrete, noi non possiamo sapere cosa sono, ricordatevelo, sono tutte segrete le operazioni.
Francesco Grignetti sulla Stampa ci aiuta a capire se è vera questa affermazione fatta da Rutte. Il giallo delle basi, scrive: le basi interessate sono due, Aviano nel nord-est e Sigonella in Sicilia. Sono basi che gli americani hanno in gestione dal lontano 1954. Il punto è che bisogna intendersi su che cosa significa attività a supporto e che cosa sono le missioni cinetiche. Le prime sono quelle riconducibili all'attività logistica, cioè tutto quello che serve per operazioni belligeranti in senso stretto. Le seconde sono le azioni di guerra, vere e proprie. E quindi il senso dei discorsi ufficiali è questo: l'Italia ha negato l'uso delle basi quando servivano ad aerei che stavano per attaccare direttamente l'Iran, non quando gli Stati Uniti avevano bisogno di qualsiasi altra cosa. Spiega un generale che ne sa, ma che preferisce mantenere l'anonimato. Hanno ragione tutti, e cioè il governo ha rispettato alla lettera il trattato quando prevede le missioni logistiche senza particolari autorizzazioni, ma l'opposizione non ha torto nel dire che comunque era un'attività strettamente legata alla guerra. Ed è capitato che a volte le notifiche non rispecchiassero esattamente quello che poi gli aerei americani si apprestassero a fare, oppure che le notifiche arrivassero in extremis. Mark Rutte ieri ha squarciato il velo sulla realtà di certe operazioni militari. Le ripercussioni politiche sono state immediate e veementi.
Il governo negava tutto e aggirava il Parlamento, ma il fatto lo aveva scritto. Ora dice solo 200 aerei e solo per la logistica, ma festeggia il Fatto Quotidiano, visto che le inchieste le ha fatte tutte lui. Ci sono tutte le pagine fotografate, sceneggiata su Sigonella, da Aviano a Fairford, 3 voli al giorno, Sigonella 24 voli USA, 23, insomma ha fatto l'elenco, ha seguito tutto il Fatto Quotidiano. E quindi dice: ma quale nuova Sigonella? Meloni ha violato la carta, l'Italia ha partecipato in via indiretta la guerra illegale, delle due l'una, o Rutte un bugiardo, Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese, e a questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza. Queste sono le parole di capigruppo del PD di Camera e Senato, quindi queste sì, un po' più dure.
Andrea Fabozzi sulla prima pagina del Manifesto scrive l'editoriale: non era un segreto, sovranisti senza sovranità. Non serviva il segretario generale della NATO, che mente anche quando inconsapevole dice la verità, per svelare l'ipocrita collaborazione dell'Italia alla guerra di USA e Israele all'Iran. Che Mark Rutte abbia fatto un'altra gaffa o sia stato strumento della faida che Trump ha scatenato contro Meloni cambia poco. La realtà l'abbiamo davanti agli occhi da tempo. L'Italia ha partecipato alle fallimentari operazioni militari perché è punteggiata di basi della NATO e degli USA, sulle quali ha rinunciato al pieno controllo 70 anni fa, basi che per la loro posizione sono insostituibili per fare le guerre in Medio Oriente.
E intanto a Berlino il coro dei 5 rafforziamo la NATO europea, pagina 4 e 5 del Corriere della Sera, si sono incontrati nel formato in una torrida giornata berlinese Friedrich Merz, li ha accolti sulla terrazza che guarda il Bundestag per rimediare anche ai malumori di italiani e polacchi che si sono sentiti esclusi dagli E3, cioè Germania, Francia e Gran Bretagna. La vera domanda era questa: cosa concordiamo prima del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio, quando sarà chiaro che l'America ha già ritirato dall'Europa 53 cacciabombardieri, i missili Tomahawk, i droni sommergibili, insomma gli Stati Uniti se ne vanno e vogliono che la difesa ce la facciamo da soli. C'era anche Mark Rutte in collegamento telefonico, quindi si era visto anche con Giorgia Meloni poco prima. Le 5 non poteva evitare l'Ucraina, la parola l'ha presa Merz, ha detto: il messaggio a Mosca è il sostegno europeo che non cede, a livello transatlantico siamo uniti come da tempo non accadeva, speriamo che Mosca tragga la conclusione, è tempo di entrare nei colloqui di pace, speriamo che Mosca non tragga la conclusione, che è tempo di insistere su queste divisioni e magari tirare un bel missilone.
Parliamo di Gaza, l'Iran vuole Gaza nel patto con gli USA, così Hamas prova a rientrare in partita, scrive Nello del Gatto. C'è il racconto poi di Majid al-Assar, ieri abbiamo letto quello sulla giornata della rabbia, oggi ci racconta una foto, c'è un padre che lancia in aria una bambina tra le macerie nella striscia, la lancia per giocare. La vita oltre le macerie, il titolo, alla speranza in una fotografia di una bambina sospesa sulla città ferita, vi dico soltanto l'incipit dell'articolo: per un istante la bambina resta sospesa in aria tra cielo e terra e sotto di lei il papà spalanca le braccia e tutto intorno si radunano dei bimbi a osservare la scena e dietro di loro un paesaggio che nessun bambino dovrebbe conoscere. Ma l'articolo che vi vogliamo segnalare oggi su Gaza è al Sole 24 Ore. A Gaza 37.000 studenti da remoto sostengono gli esami per l'università. Si fa scuola nelle tende in condizioni estreme da oltre 2 anni, ma insomma la mattina comunque ci sono stati gli esami della maturità.
Sì, c'è la storia anche della ragazzina che è morta andando agli esami da un bombardamento che doveva essere mirato israeliano, 16 anni. Va bene, gli altri quotidiani, così chiudiamo con una crescita dell'assurdo. Il Foglio, lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD, con lei in campo Meloni può rivincere. Poi l'Europa ci ricatta sulle armi, la verità, indebitarsi con la Commissione non conviene, la verità contro i prestiti SAFE, e poi Libero, il caso Giuseppi, i miliardi spariti, i segreti di Conte. Insomma, come vedete, c'è varia fantasia sul...
È quello che chiameremo il finale becchettiano, quando aggiungiamo un po' dell'assurdo nelle ultime letture.
Sì.
Nel frattempo sono arrivate le 7:13 minuti, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo tra poco dopo il giornale radio.